Giornale Borsa Italiana. Tonfo delle borse europee su timori per economia USA e settore tech.
Corriere della Sera.
Borse, il venerdì nero di Big Tech. Intel affonda, -26%. Wall Street a picco, Milano chiude a -2.6%. Cosa succede?
Succede che qui l'economia mondiale trema. Milano, uno dei peggiori, ha perso 40 miliardi in un giorno o due, che sono tanti. E Wall Street, New York, e la borsa nel complesso è caduta del 3% nel complesso. Quindi cioè, tremano perché sanno che l'economia mondiale è basata sul nulla, è basata sulla fede delle persone. E fin quando l'America c'ha il suo esercito, il dollaro tiene. Finché c'ha le portaerei, va in giro per il mondo a fare il bullo, tiene. Però l'America c'ha 35 trilioni di debito, quindi ha passato il punto di non ritorno. Si sembra che sarebbe più di $100,000 di debito per ogni persona in America. E quando li pagano questi? Quelli non c'erano neanche soldi per mangiare, ma molti di quelli. Insomma, tutta l'economia mondiale ne ha risentito di questo tonfo.
E perché è successo adesso? Cosa ha provocato questo?
Beh, niente, perché è basato sul nulla, è basato sul debito. Ogni tanto qualcuno si sveglia, fa una mossa e tutti si spaventano. Cioè, l'economia mondiale è basata sul nulla, sui debiti. Una volta era basato sull'oro e poi basati sui soldi di carta, poi le carte di credito. E basate sulle riserve nazionali eccetera, ma in realtà è basata sul nulla, perché i ladroni zizzania si sono rubato tutto, cioè hanno svuotato le banche e poi le banche falliscono e nessuno sa mai perché falliscono. Quattro scuse buttate lì, ma in realtà i padroni delle banche si sono rubato tutto. E quando la gente va lì per riscuotere i soldi, cioè diciamo più persone del normale per riscuotere, la banca non ce l'ha perché si sono rubato tutto. Pochi anni fa, vi ricordate, abbiamo parlato alla radio che i banchieri europei si erano messi d'accordo che non c'era più bisogno di avere riserve in oro. E così si sono venduti l'oro. Ma venduti l'oro chi è che se lo compra? Mica io e te. Se lo sono comprati le multinazionali, i pesci e cani grossi. Chi può comprarsi l'oro dell'Europa? E così adesso le banche europee non hanno nessuna garanzia, niente, basato solamente sulla fede. E ogni tanto ne crolla una e tutti a pagare tasse per salvare una certa banca.
Oh.
Cioè quando fallisce diciamo un'impresa, un'istituzione privata fallisce, ciao, addio. Ma quando fallisce la banca, allora i cittadini devono pagare le tasse per salvarla.
Ah, sì.
E così che la banca può tornare di nuovo a succhiare sangue agli stessi. Insomma, un circolo vizioso satanico. Non dimentichiamoci, fratelli, di tenere sempre un occhio sul fatto che l'economia mondiale crollerà ed avverrà all'improvviso, come Gesù ci diceva alcuni giorni fa. Le cose avverranno improvvisamente. Quando nel 1929, venerdì nero, è crollata l'economia mondiale, è avvenuto all'improvviso. È venuto di venerdì e il lunedì terribile, le banche non hanno aperto e nessuno poteva riprendersi i suoi soldi. Non tenete i soldi in banca. Quando crolleranno e crollerà, non potete riprenderle. Nessuno di quelli di noi che ultimamente non si è preparato, nessuno di quelli che non si sono preparati avranno il tempo di fare niente quando le cose avverranno, quando tutto crollerà. Sarà come, vi ricordate, le siringate. Tutto d'un tratto l'autorità ha deciso che nessuno poteva uscire di casa. E allora, fratelli, chi di voi ha denaro nei posti sbagliati li perderà, quelli che li hanno. Quindi neanche dirlo che i crolli finanziari, bisogna sempre ringraziare, non è che vengono a caso i crolli, cioè sono i criminali americani e i criminali di Bruxelles, le multinazionali, sono loro che provocano, fanno il bello e cattivo tempo, sono i Soros e i suoi colleghi, no? Cioè, sappiamo che l'Occidente credeva di azzoppare la Russia rendendola uno stato vassallo, e giudicavano la Russia in base a Gorbaciov, in base a Yeltsin, che erano, non valevano niente come, diciamo, leader forti. E allora con quella, pensando a quei leader lì, hanno circondato la Russia con la NATO e i suoi missili. Non si aspettavano che arrivasse un leader come Putin. E però è come dice l'Apostolo Paolo, in Galati 6, 7 e 8, dice: il piano malefico si è ritorto, è un boomerang contro gli scellerati, no? Contro l'Occidente, che credevano di mettere giù la Russia.
Cioè raccogli quello che semini. Galati 6, versi 7 e 8.
Allora in Europa i grandi perdenti sappiamo chi sono. Cioè numero uno la Germania, che era il motore dell'Europa, e numero due l'Italia. L'Italia tutti cercano di... Essendo l'Italia l'ultimo degli imperi mondiali, le potenze forti fanno a gara a spartirsi la torta dell'impero che fu quello di Roma. E che siamo ancora negli ultimi giorni dell'impero romano. Che Roma ancora regna il mondo attraverso le nazioni che Roma ha culturizzato, cioè l'Europa e l'America, mm-hmm. gli Stati Uniti, ma anche il Sud America, tra i spagnoli, è sempre Roma, è sempre quello spirito lì. Adesso le potenze forti fanno a gara spartirsi la torta, quello che era Roma, e stanno saccheggiando quello che rimane, cioè l'Italia, a più non posso. In Europa le cose stanno peggiorando e peggioreranno, va bene, a livello di guerre peggiorerà l'Europa, altre guerre verranno. E poi adesso l'Italia, tutti la spingono a fare quello che loro vogliono. L'Italia, cos'è che faccio con la povera Meloni? E stanno, dicevo, saccheggiando le poche ricchezze che sono rimaste a Roma, all'Italia. E tutto con grande gioia dei mercenari come Draghi, come la Banca Italiana, che di italiano hanno solo gli edifici, ma che sono solo parte del cartello bancario mondiale. La Banca Italiana non è italiana, è la banca dei mercenari bancari internazionali.
Ma pensi che questo tonfo delle borse è causato dalla guerra in Ucraina?
No, avrà anche contribuito, ma il fatto che l'economia occidentale non è come la cinese o la russa, che sono basate su cose vere.
Sì.
Cioè la Russia ha progredito in questa guerra in Ucraina. Cioè le sanzioni si sono rivolte a boomerang contro l'Occidente. Perché? L'abbiamo già spiegato ultimamente. Perché la Russia da anni basa la sua economia sull'oro. Invece l'Occidente lo ha basato sui debiti. E allora qual è che crollerà? L'Occidente. Quando verrà il crollo finanziario mondiale, quello che soffrirà di meno sarà la Russia, perché c'è un'economia basata sull'oro. Chi soffrirà di più sarà l'America e l'Europa. La Cina soffrirà nella misura che si è basata sull'America.
Allora, pensi che è una buona idea spostarsi in Russia? Perché ho sentito tante famiglie che si spostano anche dall'America a Russia.
Sì, ci sono dei video che circolano in internet, famiglie americane che se ne sono andate in Russia.
E crede che è una buona idea? È un buon rifugio?
Ma io non ci andrei, perché la Russia, attualmente la Russia è nel giusto paragonato all'Occidente.
Sì.
La guerra non è cominciata con l'invasione russa, ma è cominciata con il colpo di Stato nel 2014 contro il governo democratico ucraino, organizzato dalla CIA e dall'Occidente. E la Russia è cascata nella trappola, ha invaso, ha sbagliato. Quindi adesso, attualmente, politicamente parlando, se non ti fai imbambolare, ipnotizzare dai media occidentali, cioè la Russia ha perfettamente ragione, cioè politicamente, non dico a livello cristiano che lì devi come dire, porge l'altra guancia e fa finta di niente.
Ma sono anche più cristiani dell'Europa, no?
Molto più cristiani. Non adorano le perversioni sessuali, pervertiti, eccetera, come fanno in Occidente. Stanno adorando Astarte, sai chi è Astarte? La dea biblica della lussuria e delle perversioni sessuali. Quella che Jezebel, la moglie di Ahab, la pervertita, indemoniata, e adorava. Mm-hmm. E Astarte, oggi si dice pornografia, perversione sessuale, Astarte. E poi c'è Moloch, che era l'idolo del potere, quello che adorano a Bruxelles, in tutta la capitale del mondo, ma specialmente Bruxelles e Washington. Adorano Moloch del potere. E poi c'è Baal, che oggi si chiama materialismo. Questi sono il tridente del diavolo.
Allora dici che per adesso la Russia è nel giusto, però tu non andresti a vivere lì, perché?
Perché sarebbe una cosa momentanea, perché adesso la Russia ha ragione riguardo che in Ucraina ha fatto tutta la CIA e quei quattro posseduti americani. Però viene il tempo che, secondo la profezia, dalla Russia verrà Magog e Gog. Gog è l'anticristo, prenderà potere sulla Russia e la guiderà a conquistare l'Europa e alla fine distruggere l'America, ma diventerà anche la base dell'anticristo, Gog, dove lo leggiamo, profezia di Ezechiele 38. Uh-huh. Le prime otto scritture parlano che Gog, il capo della Russia, invaderà Israele. Israele sarà invasa, Israele pagherà per tutti questi crimini che sta facendo, che Israele non è il popolo di Dio. Va bene, ci siamo?
Sì.
Quindi io non ci andrei in Russia, che adesso la Russia è certamente che è molto meglio dell'America e di tutto, però in Russia devi adorare il governo che c'è, perché anche Putin non è che lì, sì, non fa le cose, le madronalità che fa l'Occidente, l'America, però Putin diciamo è un uomo forte che non permette diciamo opposizione. E certamente, secondo me, cioè meglio dell'America. L'America fa finta di essere democratica, ma è tutto tranne che democratica. Uh-huh. Va bene, poi vanno a fare guerre destra e sinistra, cosa che la Russia non sta facendo. Ne ha fatto solamente una in Cecenia, sto parlando dopo che è cascato l'impero sovietico. Hanno fatto solo una guerra in Cecenia, ma è stata perché anche lì era provocata dalla CIA, perché volevano che si separasse dalla Russia. Lo stesso come in Georgia, però adesso in Georgia c'hanno un leader politico che vuole rientrare nell'area di influenza russa, cosa che americani è come fumo negli occhi. Ci siamo?
Sì. Allora, se questo tonfo delle borse è successo all'improvviso e può succedere di nuovo, cosa dobbiamo noi fare?
Beh, cosa dobbiamo fare? A livello finanziario, quelli di voi che hanno soldi, magari non molti di voi, però cioè, a volte, che so, devi vendere una casa, un terreno, un'eredità e sei obbligato a investirlo. E lo devi investire bene, perché il Signore lo può usare per aiutarti nella tua evangelizzazione, nella tua vita per Gesù, che in questo tempo della fine. Poi magari avrai bisogno di una macchina, puoi comprarla, hai bisogno di questo, perché non sei stato un amministratore fedele con i soldi che Dio ti aveva affidato, magari un'eredità. E allora ti trovi nella situazione che devi investirli. Innanzitutto dovete investire presto, perché fra non molto sarà troppo tardi di investire, perché crolleranno le finanze. Comunque, cosa fare? Guarda, l'ho già detto tantissime volte, posso ripeterlo. Numero uno, non tenete soldi in banca. Secondo, pregare e trovatevi un posto dove mettere le tende come Abramo per gli ultimi anni di questo tempo della fine. Prossimo passo, una volta che avete trovato un luogo, che il Signore ve lo mostrerà, dovete investire le vostre finanze, se le avete, in cose solide, come terre, casa, un negozietto, una panetteria, un qualcosa che genera entrate. Solamente i fessi, quando ricevono una somma di denaro in eredità, si comprano una macchina nuova, cambiano la casa, si costruiscono la piscina, solo i fessi. Le persone sagge investono in qualcosa che produce invece. Infatti, io ho sempre detto investite in agricoltura, che quella è una cosa che... Però ricordatevi che ci sono contadini che falliscono. Cioè, qui per esempio nella zona che siamo noi, è zona di contadini, e i contadini mi dicono un anno guadagni e dopo per un anno o due perdi. Non è che sempre... Cioè, i contadini professionali perdono soldi nell'agricoltura. Quindi io ho detto agricoltura ok, però se sapete cosa state facendo. Però neanche dovete mettere tutte le uova in un paniere. Quindi se voi vendete una casa e avete, che so, 100.000 euro, non compratevi 100.000 euro di terreno. Cercate, perché può darsi che prima che cominci a produrre ci vogliono 10 anni. E trattori e questo e quell'altro. Quindi una parte sì, ma un'altra parte è investire in qualcosa che potete avere delle entrate immediatamente. Cioè un negozietto, un alimentare, qualcosa, per esempio qui nel terzo mondo facilissimo farlo. Quindi cercare di avere un investimento che potete avere delle entrate immediate, capito? È chiaro fino a qua? E poi ripeto, non aspettate che vengano tempi migliori, perché le cose peggioreranno. Non aspettate, oh, vediamo che la Meloni sistemerà tutto. Non ci sperate, fratelli, le cose peggioreranno. La Meloni ha le mani legate. Cos'è che faccia sta poveraccia? Cioè, relativamente dipende dall'America e poi da Bruxelles e poi dalle banche italiane e poi la spada di Damocle, che c'è questo debito mostruoso in Italia, grazie agli Andreotti e colleghi che sono rimasti al governo prendendo in prestito soldi a raffica, perché sennò cadevano dal potere, e così adesso l'Italia si è indebitata e si avvicina. E quant'è che c'ha? Cos'è? Qual è il debito? 2.000, quasi 3.000 miliardi di debito, una mostruosità. È inutile, gira, rigira, cioè quella è la trappola che l'Italia si è messa, come anche tantissime altre nazioni. Cioè questo mondo non ha speranza. Ormai i mafiosi delle banche, diciamo, c'hanno il coltello alla parte del manico e i governi non possono fare niente. Non possono fare niente. Sì, bla bla, bla bla, si fanno leggere, noi qui, noi là. Ma è arrivato il governo, avete visto le sinistre, non potuto fare niente. Adesso ci sono le destre e non sta facendo niente. Quindi togliete gli occhi dei politici, metteteli su Gesù, metteteli sul Signore. Vabbè, io ho fatto sempre questo nella mia vita, mi sono sempre trovato bene. Mai preso in prestito, non credo nei prestiti, che dice la Bibbia, dice chi prende in prestito è schiavo di chi presta. E allora, fratelli, Dio vi benedica, pregate, datevi da fare, andiamo a Geremia 29, guarda, perché sì, dovete cercare la guida del Signore, e la parola dice che Lui si farà trovare da voi. Leggilo, Geremia 29, 11 a 14, per favore.
Infatti, io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Vi farò tornare dalla vostra prigionia, vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare. Geremia 29, da 11 a 14.
Amen. Diceva Mosè, Deuteronomio 4 al 7, diceva Mosè, qual è infatti la grande nazione alla quale la divinità sia così vicina come è vicino a noi il Signore, il nostro Dio, ogni volta che lo invochiamo.
Amen, grazie Gesù.
Capito? Il punto è, se non sapete cosa fare, siete nella volontà di Dio. Perché, Angela?
perché è Dio che deve sapere, non voi. Voi non dovete fare i piani, programmare tutto, perché allora Dio è lasciato fuori.
E dice Geremia, i passi dell'uomo sono diretti dal... Geremia o Isaia? Dice, i passi dell'uomo sono diretti dal Signore. Come può un uomo sapere dove sta andando?
Così dovrebbe essere.
Quindi, se non sapete dove andate, siete nella volontà di Dio. Perché dovete andare da chi? Dal Signore. E Lui vi dirà cosa fare. Amen. I predicatori che sanno sempre tutto, ma io non mi fiderei molto. I predicatori che hanno capito tutto, non mi fiderei molto. Io la sola cosa che io credo di aver capito sono quelle che sono nero su bianco nella Bibbia. E lì sono sicuro. Tutto il resto, questi qua che hanno capito tutto, io non mi fido per niente. Secondo Cronache, 15, 12 e 15, grazie.
E si accordarono in un patto a cercare il Signore, Dio dei loro padri, con tutto il loro cuore e con tutta l'anima loro. Tutto Giuda si rallegrò di questo giuramento, perché avevano giurato di tutto cuore, avevano cercato il Signore con grande ardore, ed Egli si era lasciato trovare da loro.
Ed Egli si era lasciato trovare da loro, perché avevano fatto un giuramento di cercare ed amare il Signore con tutto il cuore e con grande ardore.
E il Signore diede loro pace lungo i confini. Secondo Cronache 15, versi 12 e 15.
Ecco, perché? Perché avevano giurato di tutto cuore di cercare il Signore.
È bello quello. Quindi se cerchi il Signore, Lui ti dà la risposta, pace nella tua vita.
Si accordarono in un patto, fecero un patto. Quale? Di cercare il Signore e Dio dei loro padri con tutto il loro cuore, con tutta l'anima loro. Gloria al Signore. Guarda, aspetta che... leggiamo anche forse qualcos'altro qui.
Sì.
Guarda, leggi il 13, guarda.
Il 13, stesso capitolo?
Sì.
Chiunque non cercasse il Signore Dio di Israele doveva essere messo a morte, grande o piccolo che fosse, uomo o donna. 13. Secondo Cronache 15, verso 13.
E 14?
Si unirono per giuramento al Signore con gran voce e con acclamazioni, al suono delle trombe e dei corni.
Capito? Questi qua erano talmente decisi di cercare il Signore che chiunque non cercasse il Signore doveva essere messo a morte. Inutile dire che oggi questa opzione non c'è. Nessuno può mettere a morte.
Eh no, è troppo radicale. Capito? Questo.
Qui credo nella grazia. Che credo che sia la grazia di Dio, ma anche non è legale.
No, ma
è...
neanche Dio li mette a morte oggi, li lascia fare.
Sì.
Poi un giorno verrà il giorno del giudizio.
Sì, sì, esatto. Però qui voglio dire, guarda, questi qua erano così, qui sì, secondo Cronache 15. Erano così stanchi di idolatria, così stanchi di essere a mezzo cuore, così stanchi di essere oppressi, schiavizzati, uccisi dalle nazioni circonvicine, perché... avevano abbandonato il Signore, che hanno detto, se devono ammazzarci le nazioni pagane perché abbiamo abbandonato il Signore, guarda, mettiamo a morte direttamente adesso subito chi tradisce, chi non è, sto dicendo di far questo. No, non è più di moda far questo. Però voglio dire, guarda con che determinazione si erano messi a cercare il Signore.
Perché mostra che tutta la nazione soffre per colpa di alcuni che sono mezzo cuore. E Dio non può benedire la nazione intera per colpa di quelli.
Amen.
Mentre quando tutti hanno fatto con un cuore questo giuramento di cercare il Signore, Dio diede loro pace lungo i confini. Se cerchiamo il Signore con tutto il cuore, Lui ci darà il rifugio giusto, la soluzione giusta, pace nella vita, la sua protezione.
Israele aveva capito che se non cercava Dio con tutto il cuore sarebbe caduta di nuovo nell'idolatria e quindi sotto il potere delle nazioni pagane e circonvicine, e Dio lo permetteva che fossero schiavizzati dai pagani. E loro si sono svegliati e hanno detto qua, o ci disperiamo con il Signore, o se no andiamo a finire schiavi di nuovo. Vedi oggi cosa succede in Occidente, America, Europa innanzitutto, che non cercano il Signore con tutto il cuore e finiranno schiavi di Magog e di Gog, che li marcherà col marchio della bestia come animali. Questi occidentali che adesso non cercano il Signore, cercano Astarte, le perversioni di ogni tipo. Questi qui, il diavolo li marchierà con il 666. Perché? Perché non avevano cercato il Signore. Guarda, ho trovato una notizia qui sull'Ucraina, velocissimo. Scenari economici, il giornale dice: l'Ucraina sospende il pagamento degli interessi sul debito nazionale. Cose così contribuiscono al crollo finanziario. Che è successo qua? È successo che l'Occidente regalava soldi all'Ucraina, per così che praticamente li compravano come mercenari per fare il lavoro sporco di fare la guerra contro la Russia, in poche parole. Però cosa è successo? Siccome l'Occidente sono innanzitutto mafiosi, imbroglioni, egoisti, pensano solo a se stessi, dopo un po', infatti è successo neanche tanto tempo fa, qualche mese fa, hanno annunciato le banche e i politici che da ora in poi avrebbero non più regalato soldi all'Ucraina, ma li avrebbero prestati. Per prestare soldi all'Ucraina, cosa deve fare l'Ucraina? Deve pignorare, deve dare garanzie e,
sì, sì.
E le sue ferrovie, le sue miniere, il suo oro, il suo argento, eccetera, eccetera, i suoi campi dove che praticamente l'Ucraina è il granaio d'Europa di grano. E praticamente questi qua, grazie a questa guerra, si stanno comprando l'Ucraina tramite i debiti.
Quindi stanno invadendo in modo diverso della Russia.
Sì, 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 sì. Accusano la Russia che sta invadendo militarmente e che l'hanno provocata. Però loro invadono con le banche, con i debiti. Mm-hmm. Perché l'Ucraina è uno straccio. L'Ucraina è una nazione che non è mai esistita, era parte della Russia, sempre. La Russia non è nata, cominciata a Mosca, ma è nata a Kiev. Quella era la vera base della Russia. Mm-hmm. Sono fratelli, insomma. Per questo che l'America non doveva mettersi in mezzo, metterli in odio uno contro gli altri, che andavano bene, tranquilli. Erano tranquilli. Non gli è stato bene. E allora l'Ucraina adesso ha annunciato che sospende il pagamento degli interessi sul debito. Cosa significa? Significa che l'Ucraina deve prendere in prestito soldi da qualche parte, dall'Italia, dall'America, da dove chiunque glieli dà, per pagare gli interessi dei debiti precedenti.
Ai, ai, ai. E come farà?
Capito? Cioè, e questo contribuisce anche al crollo finanziario mondiale. Adesso questa settimana ho contribuito pochino, 40 miliardi di euro a Milano, che non sono pochino, sono enorme. La borsa di Nuova York, quella mondiale, è crollata del 3%, tanto. Quindi la fine dell'Ucraina si avvicina, è distrutta militarmente e gli armamenti sono quasi finiti. Adesso l'America gli sta mandando degli aerei F-16, che è una sciocchezza. Dice, i giornali hanno detto che è arrivato il primo F-16, un cacciabombardiere americano, per far vedere ai russi che loro aiutano l'Ucraina. Gli hanno mandato uno, però i giornali dicono, però l'hanno fatto aspettare tantissimi mesi per mandargli questo aereo, uno. Adesso manderanno degli altri, ma per mandargliene uno ci è voluto un sacco di mesi. Come mai? Io stavo pregando, come mai? E ho sentito, perché è un ferro vecchio di un aereo che lo hanno messo insieme magari allo sfacciacarrozza degli aerei, perché così fanno in Ucraina questi qua. Ci hanno messo mesi a mettere insieme questo catorzo di ferro vecchio di autodemolizione per andare a combattere contro la Russia, che ha migliaia di aerei ultima generazione. La cosa più furba che può fare è non farlo neanche alzare in volo, se non glielo bombardano prima che si alzi in volo. È tutta una presa in giro. Andiamo a Parigi?
Sì, andiamo a Parigi, alle sgradevoli giochi olimpici.
Dobbiamo parlare un po' dei giochi olimpici, veloci, perché non mi voglio dimorare neanche troppo lì.
Andiamo.
Un pochino.